cachoeiras e cascatas de colorido sutil. E este lindo céu azul de anil emolduram a aquarela, meu Brasil.
Olá, boa noite a todos e todas, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, benvenuti a una nuova puntata di Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone, sempre qui prontissima per farvi conoscere un nuovo aspetto della cultura popolare brasiliana, perché è proprio di questo che si occupa Mitologia Popolare, di raccontare quelli che sono tutti gli aspetti del folklore brasiliano. Il folklore, lo ricordo sempre, io dico sempre, è la scienza delle tradizioni, quindi insomma, però abbiamo un po' anche, siamo andati un po' nel, abbiamo sbracato un po', come si dice, no? Nel senso che siamo andate, per fortuna direi, anche un po' oltre, nel senso che abbiamo ampliato, ho ampliato un po' così l'occhio e gli argomenti, la forbice di argomenti da trattare. Infatti abbiamo parlato di tantissime cose che, devo dire, vi sono piaciute, perché mi avete scritto, soprattutto nella penultima puntata, non quella scorsa della Benze d'Eras, ma quella prima, tutti super curiosi, quindi insomma sono molto contenta di questo. La puntata prima era chiaramente Chico Rei, per chi se la fosse persa. E a proposito di questo, vi ricordo sempre che se volete recuperare qualsiasi puntata, argomenti eccetera eccetera, potete farlo sul sito o sull'app della radio cercando tra le trasmissioni Mitologia Popolare, e insomma da lì potete recuperare tutto. Allora, oggi è una ormai è il primo maggio, perché noi abbiamo sempre questa, da quando abbiamo cambiato l'orario, abbiamo questa cosa per cui è mercoledì, sì, però è mercoledì che sta di giovedì, quindi legalmente è già il primo maggio. E il primo maggio del 1994 ci lasciava una delle figure, secondo me, più influenti della cultura popolare brasiliana. Cioè, il senso è questo: se parliamo di cultura popolare brasiliana non possiamo dimenticare di dedicare una puntata a lui, al grande Ayrton Senna do Brasil. Io potrei commuovermi in questa puntata, ve lo dico così lo sapete, e quindi niente, cominciamo. Parlerò un sacco, sappiatelo, quindi preparate le orecchie e vi farò anche ascoltare delle cose extra musicali, diciamo così, e quindi niente, cominciamo subito con la musica. Giga a ela, Gilberto Gil. Anche la musica avrà oggi, ve lo dico così lo sapete, avrà questo sapore di saudade, questo sapore di grandi classici della musica che a me piacciono molto, come voi sapete tutti. E quindi niente, cominciamo con, come sempre, con Gilberto Gil. Sejam muito bem-vindos e vamos lá! Thank you. spiega ella Gilberto Gil, approfitto di questa di questo pezzo strumentale per introdurre un po' l'argomento, perché è lungo e complesso, nel senso che parliamo appunto di Ayrton Senna da Silva, nato a São Paulo il 21 marzo del 1960 e scomparso a Bologna il 1 maggio del 1994, quindi 31 anni fa. Qual è la mia intenzione in questa, durante questa puntata? È sicuramente darvi dei tratti biografici, perché se per caso ci dovesse essere qualcuno che non sa chi sia o non sa, insomma, non conosce bene la sua storia, che ci sta, per l'amor di Dio, insomma, racconto delle cose, però appunto poi vorrei approfondire l'impatto suo nella cultura popolare brasiliana, perché appunto dicevo Ayrton Senna è uno dei piloti di Formula 1 più leggendari di tutti i tempi, forse, cioè, per me sicuramente, cioè per me che sono una millennial brasiliana, è sicuramente la leggenda della Formula 1, sicuramente un'icona mondiale, questo lo è ancora oggi, ma appunto una figura fondamentale della cultura popolare brasiliana, non solo per la sua carriera, la sua morte tragica, hanno lasciato sicuramente un'impronta, ma anche proprio tutta la sua eredità, cioè tutto il suo essere, hanno influenzato il mondo delle corse, ma anche la società brasiliana in generale, perché Senna è stato un simbolo sicuramente di determinazione, sicuramente un simbolo di talento e un orgoglio nazionale, perché appunto dal suo casco verde oro alla bandiera che aveva sempre con sé, e appunto nonostante la sua scomparsa veramente prematura, il suo nome e il suo impatto appunto con tutto quello che ha portato continua a vivere, sicuramente alimentati dalla passione, no, dei suoi fan, che continuano e ci saranno sempre, ma anche devo dire da numerosissimi racconti che proprio ne celebrano la figura, ecco, e è questo che voglio dire in questa puntata. Voglio esplorare sì la vita e la carriera di Ayrton, perché noi lo chiamiamo Ayrton, quindi se lo chiamerò Ayrton come se fosse un mio parente, perdonatemi, perché forse un po' lo è, perché ce l'abbiamo veramente tutti nel cuore, quindi non solo la vita, la carriera, eccetera, i successi, ma anche il suo ruolo nella cultura popolare, la sua relazione con personaggi, con donne della cultura popolare brasiliana, e farò anche un piccolo inciso poi sulla serie Netflix recentemente uscita proprio su di lui, dedicata a lui, e anche le relative polemiche, perché poi non vuoi fare un po' di gossip, certo, eccoci qua, polemiche con la sua compagna e insomma cose che sono successe che magari non tutti sanno, e appunto anche come il suo mito continua a perdurare nella memoria collettiva del Brasile. Volevo farvi sentire anche Galvão Bueno, che è un telecronista, ma ve lo faccio sentire dopo, anzi ve lo faccio sentire adesso, vediamo se riesco a trovarlo, perché ce l'avevo qui su YouTube Interlagos. Qua è lui che parla, vabbè, lo trovo e poi ve lo faccio sentire, però è il classico Ayrton Senna do Brasil, perché è una cosa incredibile. Poi vi racconterò anche degli aneddoti personali, perché ce li ho gli aneddoti personali su Senna, perché vuoi che la mia famiglia fosse fuori dal circuito Ayrton Senna? Ovviamente no. Adesso ci ascoltiamo Faixa Amarela, Zeca Pagodinho.
Coisa bem singela, vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela.
Eu quero presentear,
vambora, cumpá,
a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela.
Agora, um cão e uma cadela, uma cortina grenada para enfeitar a janela, sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela.
Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela.
E para o nosso papado, bater bife de panela, salada de peito coado, estilo chuchu e brinjela. Sem falar na tropa chamarela, bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela.
Sem falar na tropa chamarela, bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela.
Vou fazer dela rainha do desfile da Portela. Eu vou ser filho do rei e ela minha Cinderela. Sem falar da tal faixa amarela, portada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela.
Sem falar da tal faixa amarela, portada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela. Eu quero presentear a minha linda donzela.
Vou construir a capela dentro do lindo jardim com flores, lago e pinguela. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela.
Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela.
Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas. Vou pegar a tal faixa amarela gravada com o nome dela e mandar incendiar
na entrada da favela.
Vou pegar a tal faixa amarela gravada com o nome dela e mandar incendiar
na entrada da favela.
Vou comprar uma cana bem forte para esquentar sua goela e fazer um tiragosto com galinha cabidela. Sem falar da tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela.
Sem falar da tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar
na entrada da favela. Eu quero presentear a minha linda donzela.
Agora agradecendo aí a presença do meu compadre Luiz Grande.
Ô Zeca, você é choque.
Fala meu compadre Denis.
A gente não dá pé.
Denis.
Ayrton Senna do Brasil, ecco, no? Ve l'avevo detto che l'avrei messa su e quindi ho fatto questo switch tra Zeca Pagodinho e con Fascia Amarela e questo appunto che avete sentito che era il Ribeiro, Galvão Bueno, il telecronista appunto che ci faceva emozionare. Appunto vi dicevo, io quando ero piccola avevo abbiamo visto tantissimi campionati, da Interlagos anche a Imola, no? le varie volte che c'è stato. Io mi ricordo perfettamente nel 1994, io avevo 9 anni, mi ricordo perfettamente quel giorno, il 1° maggio, che stavamo guardando proprio, eravamo a casa e guardavamo il TG5 perché stavamo guardando proprio la corsa, e poi abbiamo guardato la sera anche quando hanno annunciato la morte. E poi con i miei genitori siamo andati a Imola come milioni, credo, di persone, perché c'era davvero 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 tantissimissima gente. Quindi insomma, Ayrton, ci tenevo tantissimo a farvi sentire questa cosa che è Ayrton Senna do Brasil, che è questo famosissimo, questa famosissima espressione Ayrton Senna do Brasil. Allora andiamo avanti con un po' di biografia velocissima. Appunto, dicevo, nasce a San Paolo 21 marzo del 60, da una famiglia assolutamente benestante, quindi non avevano nessun problema. Il padre Milton da Silva, brasiliano con origini spagnole, la madre Neige Joana Senna, brasiliana di origini italiane, la madre del padre, il papà di Senna, scusate, forse non mi sto spiegando bene, il signor Milton da Silva, la mamma del signor Milton da Silva, che era il papà di Ayrton, si chiamava Neige Joana Senna, e lei aveva queste origini italiane, no? Quindi era una famiglia sicuramente che veniva un po' dalla Toscana, un po' dalla provincia di Agrigento, e anche Luigi Senna era di Scisciano in provincia di Napoli, quindi insomma, ecco, un po' di origini italiane ci sono. Senna si avvicina al mondo dell'automobilismo molto molto giovane, comincia nel 73 a gareggiare nei go-kart, aveva 13 anni, e appunto inizia così la sua carriera. Credo che abbia vinto il campionato sudamericano di categoria nel 77-78, ora non mi ricordo qual è la data esatta, però insomma ha subito iniziato con questa carriera a bordo di un kart e non è mai sceso, quindi è proprio un pilota sin da piccolo. Adesso ci ascoltiamo una canzone meravigliosa di Beth Carvalho, Chega de Saudade, godetevela tutta.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Mas vai.
Assim vamos deixar.
Beth Carvalho, Chega de Saudade, canzone storica scritta non da lei ovviamente, ma credo questa sia una delle canzoni simbolo forse del Brasile, scritta da Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, insomma vabbè. Allora, torniamo a parlare di Ayrton, il mio Ayrton, il nostro Ayrton, Ayrton Senna do Brasil, che nel 1984 debutta in Formula 1 con il team Toleman, perché vi dicevo, no, vince negli anni, a fine degli anni 70 vince la cosa di kart nazionale, di non nazionale, del campionato sudamericano, scusate, abbiate pazienza, campionato sudamericano di categoria nel 1978, ecco, quindi insomma poi da lì tutto un'escalation di successi fino appunto ad arrivare nel 1985, in cui effettivamente si fa notare. Lui entra in Formula 1 nell'84, ma nell'85 si fa notare e ottiene una straordinaria seconda posizione al Gran Premio di Monaco, e diciamo che in questo momento segna proprio l'inizio di una carriera che lo avrebbe poi di fatto consacrato come uno dei piloti più brillanti, più talentuosi e più bravi della storia della Formula 1. E quindi nell'85 si trasferisce appunto nel team Lotus, dove ottiene le sue prime vittorie, e nell'88 passa alla McLaren, dove poi avrebbe raggiunto il picco della sua carriera. Quindi ecco, questo è un excursus veramente molto molto veloce della carriera di Ayrton Senna, perché appunto, come vi dicevo all'inizio, io non sono qua per raccontarvi, anche perché poi sono tutte cose che potreste scoprire molto di più e molto più a fondo e molto meglio su Wikipedia, siti, insomma internet è pieno di storia, ma siamo qua per parlare d'altro, per parlare dell'incidente sicuramente nel circuito di Imola, e per parlare anche così di curiosità della sua vita privata, ma anche e soprattutto per quale motivo ha avuto un impatto culturale così importante. Adesso ci ascoltiamo Cirandeiro.
Saí daqui com você pra te perguntar por que está chorando, Maria.
Sabia que o cirandeiro é quem diz aquilo que eu sempre quis em forma de poesia. Chorei porque não sabia que o cirandeiro é quem diz aquilo que eu sempre quis em forma de poesia. We'll
Cirandeio, mestre Anderson Miguel, mitologia popolare, Loretta da Costa Perrone dai microfoni di Popolare Network per raccontare un po' di storie, di curiosità sulla cultura popolare brasiliana. Oggi è già il primo di maggio e ricordiamo, io avevo in canna questa puntata da sempre, da quando ho deciso anche di parlare un po' appunto anche di cultura pop, inteso come appunto personaggi tipo Carmen Miranda. Abbiamo parlato di Carmen Miranda, no? Un giorno parleremo anche da Xuxa Meneghel, che è un altro personaggio importantissimo di cui parlerò oggi anche per Ayrton. Ma perché Ayrton Senna è un simbolo nazionale e intanto sottoparte Garota de Ipanema? Non è un caso, nel senso che vabbè, ho preso, come vi dicevo all'inizio, proprio i simboli, no, del Brasile. La figura di Ayrton è diventata un simbolo nazionale, quindi una figura che va ben oltre l'essere uno sportivo, un pilota di Formula 1. Perché? Perché il Brasile in quel periodo, tra gli anni, fine anni 80, inizio anni 90, no? Quando lui è esploso, no? Vi dicevo prima che nell'85 inizia davvero a farsi vedere la sua carriera, quella giusta, e purtroppo dura solo neanche 10 anni, perché nel 94 muore sul circuito di Imola. Il Brasile, cosa succedeva? In Brasile c'era un periodo di fortissima instabilità economica, politica, sociale, e quindi Senna, come spesso accade e come forse solo i brasiliani sanno fare quando si tratta poi dello sport, forse perché appunto siamo abituati a farlo già durante le competizioni calcistiche, anche nel caso della Formula 1, che credo fosse una novità, non lo so perché ero troppo piccola, ma credo fosse una novità che ci fosse un pilota simbolo così, che diventa di fatto il volto di una nazione unita e orgogliosa. Cioè ogni sua vittoria in pista era una vittoria collettiva, cioè era una vittoria di tutti, capito? Ogni brasiliano si sentiva rappresentato da Ayrton, dal suo impegno, dalla sua determinazione e soprattutto dalla sua umiltà, perché lui era una persona umilissima. Io davvero, quando penso a lui, mi commuovo. Ci ascoltiamo Garota de Ipanema. Sbagliato, era voluto, perché appunto voglio fare ogni tanto queste incursioni di di Ayrton Senna do Brasil, perché appunto stiamo parlando di lui e io mi emoziono veramente tanto, anche perché appunto vi stavo dicendo che è un simbolo, no, per la sua umiltà, perché come dicevo all'inizio, lui veniva da una famiglia benestante, quindi assolutamente non aveva bisogno di avere, cioè non veniva da una famiglia, da una situazione, scusate, di disagio, no, tipica un po' di quello storytelling, come si dice oggi, del brasiliano favelado, povero. No, lui era assolutamente una persona che veniva da una famiglia che stava bene, e però nonostante questo non si dimenticava mai di nessuno, era davvero, era amato da ogni brasiliano, che davvero si sentiva rappresentato da lui, e il suo nome è diventato un sinonimo e un simbolo di speranza, perché ha contribuito, secondo me, e non solo secondo me, ha contribuito proprio a cambiare la percezione che il Brasile aveva di se stesso, cioè capite il lavoro grande, cioè a un certo punto appunto, siccome il Brasile viveva un momento particolarmente difficile per se stesso proprio, lui ha contribuito a unirlo innanzitutto, a far sì che ogni brasiliano si sentisse parte di quella cosa lì, perché poi è questo il segreto, no? E ha dimostrato anche che un paese in via di sviluppo, no, come il Brasile, che a quei tempi era in via di sviluppo, poteva primeggiare nel mondo in uno sport come la Formula 1, che è, attenzione, perché poi qual è il fatto? Che la Formula 1 è uno sport dominato prevalentemente da nazioni più ricche e potenti, no? E adesso facciamo un piccolo ragionamento anche su questo, ci ascoltiamo Gilberto Gil.
Potemi intrigare, até sorrir, até chorar, e poder mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem me chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar que eu não vou ir. Melhor me pedir, não vou ir, não quero ir. Também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. Não vou ir. chorar, poder mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você.
Gilberto Gil, Você e Eu, faccio questi sospironi perché questa è proprio la musica che mi piace, la musica brasiliana che mi piace sempre tanto. Mitologia popolare, appunto, dicevo che il ragionamento molto molto interessante che mi sono fatta così pensando a questa puntata è proprio questo, no? Che la Formula 1 era uno sport, è uno sport tendenzialmente dominato da nazioni un po' più ricche e potenti, e quindi ogni volta che Senna vinceva tutto il paese proprio si fermava per celebrare insieme a lui, ecco, e la sua morte invece ha segnato proprio tutto un periodo di lutto collettivo, mi viene da dire, perché insomma è stato un momento molto molto così toccante, un momento di cui si è parlato moltissimo. Perché appunto, per chi non lo sapesse, faccio un piccolo riassunto. 1 maggio 1994, siamo al Gran Premio di San Marino sul circuito di Imola, e intorno alle 17:15 Ayrton perde il controllo della sua auto alla curva del tamburello, quindi esce dalla pista e si schianta proprio come una barriera di cemento. Quindi se guardate, cioè se vi dovesse capitare di vedere il momento dell'incidente, non si vede nulla di grave, nel senso che non fa impressione, ecco, a meno di non sapere che poi lui lì stava morendo, insomma, quindi quello è abbastanza forte, perché appunto poi lui riporta gravissime ferite alla testa. E cosa succede? Lui già, a proposito di questo, appunto, ci sono un sacco di storie, di racconti, perché pare che lui già quando, adesso io non so bene tutta la storia dell'auto, no? Perché c'è una storia anche della macchina, perché a lui cambiano la macchina a un certo punto, e si dice che nel momento in cui lui sale su questa nuova auto qualcosa non gli torna, non gli piace, non si sentiva a suo agio, c'era qualcosa anche che non andava sul volante, che non gli piaceva, non girava bene. Quindi insomma già quella cosa lì per lui non era ok, già la macchina non aveva una bella sensazione. E lui disse alla sua ultima fidanzata, che non si sentiva, non aveva voglia di così gareggiare quella sera lì, quel pomeriggio lì, scusate, quella mattina lì. Quindi cosa succede? Lui fa questo incidente e poi viene trasferito di corsa all'ospedale di Maggiore di Bologna, ecco. Poi chiaramente ci sono state tutte le indagini, i processi, le perizie, la cosa delle responsabilità, no? Dare la responsabilità, e quindi si sa per certo che la causa dell'incidente sia stata la rottura dello sterzo, che appunto è riconducibile a una modifica eseguita male prima della gara, perché insomma è andata così. Poi appunto, ripeto, io non so i dettagli tecnici dell'auto e nemmeno li voglio sapere, nel senso che non è il mio, però ecco, è questo il punto. L'altra curiosità è che Roland Ratzenberg è morto nello stesso weekend durante le qualifiche, anche lui schiantandosi a oltre 300 km contro la curva intitolata a Gilles Villeneuve, e quindi diciamo che non è stato un weekend felice per la Formula 1. Questo è Terra Caetano Veloso.
Acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne, terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Caetano Veloso, mitologia popolare. Prima di passare alla parte un po' più leggera, quindi gossip, serie TV, Netflix, eccetera, volevo ricordare che volevo dire quest'altra cosa molto molto curiosa, che è l'Istituto Ayrton Senna, cioè l'Istituto Ayrton Senna, che è un'organizzazione non governativa che si propone di creare opportunità di sviluppo umano e lavorativo, insomma culturale, per i giovani brasiliani, collaborando con aziende, governi, comuni, scuole, università e ONG. È nel distretto di Pinheiros, quindi è a San Paolo, sempre, perché lui era appunto era di San Paolo. Ma qual è la cosa curiosa? E quindi, no, questo per dire, tra l'altro il simbolo, andatevelo a cercare, perché il simbolo è proprio il casco di Ayrton, giallo con le strisce, una striscia verde e una striscia blu, che sono i colori della nostra bandiera, no? Perché è verde, oro e il blu del nostro cielo, dei nostri mari, del nostro oceano. Cosa si dice? Si dice che 2 mesi prima di questo terrificante incidente di Ayrton Senna a Imola, lui e sua sorella Viviani avessero proprio discusso della creazione di un'organizzazione benefica, proprio con l'intento di aiutare lo sviluppo di bambini e adolescenti, lo sviluppo, come dire, culturale, no? Da tirarli un po' fuori da situazioni di disagio in tutto il Brasile, collaborando proprio con altre realtà, che fossero aziende, governi, scuole, eccetera. E quindi niente, poi lui muore e l'Istituto Ayrton Senna è stato poi fondato proprio dalla famiglia 6 mesi dopo, il 20 novembre del 1994, dalla sorella, e insomma da quel momento hanno investito 80 milioni di dollari in programmi e azioni sociali in collaborazione appunto con altre aziende ONG. Quindi ecco, è una cosa molto 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 bella che è rimasta, di cui appunto avevano parlato lui e la sorella proprio un paio di mesi prima della sua scomparsa, quindi è ancora più così impressionante. Chico Buarque, Vai Passar.
E os pneus do boulevard, meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade, até o dia clarear. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral
vai passar.
Vai passar, essa avenida, o samba pouco.
vai passare Chico Buarchi, Loretta da Costa Perrone, non dai microfoni di Popolare Network, Mitologia Popolare, e andiamo un po' al succo, così alle cosine un po' più golosine, che è insomma la vita privata di Ayrton Senna, perché si è sposato una volta sola nell'81 con Lilian Vasconcelos Souza, ma insomma dopo poi 8 mesi si sono lasciati. Diciamo che Senna è famoso, cioè è conosciuto, perché poi vabbè, dopo di lei ha avuto Adriani Jaimin, che è insomma un'altra ragazza, lui aveva 24 anni, lei 15 addirittura, vabbè, comunque insomma una relazione che non ha funzionato. Poi la relazione diciamo più chiacchierata, più importante, più famosa di Ayrton Senna, che io pensavo dai miei anni giovani, pensavo che fossero stati insieme tipo 10 anni, ma sono stati insieme dall'88 al 90, quindi 2 anni, e lei è a Rainha dos Baixinhos, la regina dei piccoli, dei bambini, Xuxa Menegheu, di cui giuro una volta vi farò una puntata su di lei, e insomma lì lei bionda, andatevela a googlatela, perché Xuxa è proprio una donna meravigliosa, era famosissima, e questo tenetelo a mente, perché poi arriviamo a Adriani Galisteo, che è l'ultima fidanzata, perché poi dopo Xuxa lui è stato con Carol Alt, è stato anche con Carol Alt, la famosa Carol Alt, e poi arriviamo a Adriani Galisteo, perché era l'ultimo amore di Ayrton. Si sono incontrati nel 93 durante una festa e sono rimasti sempre insieme fino alla morte sua nel 94, e insomma pare che fosse un amore bello, molto intenso, molto vissuto per lui, ma la famiglia di lei non era assolutissimamente d'accordo, e poi vi racconto perché. Ci ascoltiamo Sufoco Alcione.
Amor, eu tenho mil razões para lhe perdoar. Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar.
Allora, siccome ho visto che in realtà mancano veramente pochi minuti alla fine della puntata, non vorrei fare come quella di Giorgi, Gisseo Giorgi, che non Gisseo Giorgi, vabbè, avete capito, di l'altro, che una puntata che ho interrotto a un certo punto malamente. Adriani Galisteo, ultima fidanzata di Ayrton Senna, trattata malissimo dalla famiglia di Ayrton. Perché? Perché semplicemente era povera, la vera verità è questa. Lei era povera, era una ragazza molto semplice che non aveva quasi vestiti da mettersi per quelle occasioni lì, e fine. Cioè lui era, cioè una cosa era Ayrton che stava con Xuxa, no? A Rainha dos Baixinhos, una donna, capito, di rilievo, di grandissima esposizione mediatica, eccetera eccetera. Un conto è una poveraccia, e lo dico con rabbia, perché io sto dalla parte di Adriani Galisteo, anche perché ripeto, lui e Xuxa sono stati insieme comunque un anno, non è che ha avuto chissà quali relazioni lunghissime, ma lei è stata trattata malissimo. E mi ricollego subito da qua alla serie di Netflix, no? di Senna, che appunto racconta la vita di lui, di Ayrton, con, in collaborazione con la famiglia, eccetera eccetera. E rispetto a questa cosa qua, rispetto a tutta la serie TV, Adriani Galisteo ha avuto pochissimo visibilità a livello di racconto, proprio nella narrazione, no? Perché la famiglia l'hanno sempre accusata di voler sfruttare la relazione con il pilota per la propria carriera, quindi insomma, e questa cosa qua, purtroppo devo dire la verità, ha anche contribuito un po' a creare una divisione tra i propri fan di Ayrton, perché c'erano persone pro Adriani e pro famiglia di Senna. Ho spento un attimo la musica perché vi volevo leggere questa, la traduzione di questo pezzo che adesso vi faccio sentire, tratto da YouTube, sempre di Galvão Bueno, che è Ayrton Senna do Brasil, quel telecronista di cui vi ho parlato prima che finisca la puntata. E lui dice, prima ve lo traduco poi ve lo faccio sentire, molto molto emozionante, così chiudiamo, così poi metto una bellissima canzone di Seu Jorge Giorgi, che è il rifacimento di una canzone di Xuxa Meneghel, Hilarie, così abbiamo chiuso il cerchio. Galvão Bueno dice in questo filmato che è andato in onda in televisione nel 1994, tipo il 5 maggio del 94, quindi veramente pochi giorni dopo la scomparsa di Ayrton, lui dice: è da domenica che cerco una frase per descrivere il mio amico Ayrton, ma non la trovo. Lui è molto più grande di qualsiasi frase. Vai con Dio, fratello mio, perché credo che tu ora sia al tuo posto. Sei così grande, così più grande del tuo tempo, che credo che tu davvero appartenessi a un'altra dimensione. Vai con Dio, fratello mio.
Io vengo desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. Ele é muito maior do que qualquer frase. Vá com Deus, meu irmão. Porque você acha que está no seu lugar. Você era tão grande, tão maior que seu tempo, que eu acho que você realmente pertencia a uma outra dimensão. Vá com Deus, meu irmão.
E questo era Galvão Bueno, proprio emozionatissimo, che quasi non riusciva a dire bene le parole, che appunto dice, saluta Ayrton Senna. Stiamo parlando della Globo Report, lui era un reporter della Globo, lui era un reporter della Globo, che era, come dire, capito, la Rai italiana. Quindi tutto molto molto forte, ecco. Ultimissima curiosità è che sulla tomba, perché lui era molto molto cattolico, e lui nella sua tomba, che si trova al cimitero di San Paolo di Morumbì, c'è una citazione tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, che dice: nada pode me separar do amor de Deus, niente mi può separare dall'amore di Dio. E quindi con questa frase io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, spero che sia stata una puntata così un po' diversa, un po' particolare, ma che vi sia piaciuta, che vi abbia fatto un po' di compagnia, e appunto è il mio piccolo grande omaggio ad Ayrton, che era insomma qualcosa di molto molto speciale per tutti noi. Buonanotte e ci risentiamo settimana prossima. Muito, muito obrigada, ciao.
Vai! Tá na hora. Dá um pulo.
dançando? Todo mundo dançando? Todo mundo dançando?